Bene, allora abbiamo in linea il professor Roberto Setola, che è il direttore del Master in Homeland Security presso l'Università Campus Biomedico di Roma, esperto quindi di sicurezza, esperto di tecnologie. E noi con lui parleremo, affronteremo questo argomento nuovo, che è appunto o meglio, non è nuovo, ma si propone diciamo in termini forse diversi, che è quello del controllo capillare e continuo della popolazione. Grazie alla tecnologia, a causa della contaminazione del Covid-19, il famoso coronavirus, famigerato coronavirus. Intanto grazie professore, di essere ai nostri microfoni. Buonasera.
Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Prego.
Volevo permettere giusto di fare una prima battuta, perché detto così sembra quasi che vogliamo, che quello che sta ipotizzando è un'applicazione, un'app per controllare i movimenti della popolazione. In realtà la leggerei in una forma diversa. Quello che si sta ipotizzando è un'app che aiuterà a aumentare la mobilità delle persone. Noi siamo in una situazione strana, dove a causa del coronavirus abbiamo rinunciato a uno dei diritti fondamentali, costituzionali, quello di possibilità di movimento. Se utilizziamo della tecnologia, può darsi che possiamo recuperare parte di questa mobilità, pur di dare maggiori informazioni su dove ci stiamo muovendo. Vediamolo in quest'ottica, se non è più chiaro, nonostante che questo ha tutta una serie di aspetti positivi e negativi.
Oh, dunque, sostanzialmente lei ci dice, se tu vuoi, che cosa preferisci fare di fronte a una, diciamo, rinuncia di una parte dei tuoi diritti, della tua libertà, della tua riservatezza? Vivere, ma, sconfiggere, in qualche modo eludere il virus, la mannaia del virus e quindi la malattia, oppure sacrificare un poco della tua libertà? E su questo ovviamente ritengo che una persona cosciente in un paese democratico, no, non possa che rispondere sì. Ora, intanto mi corregga se sbaglio, professore, i tracciamenti, diciamo, delle persone, dei veicoli, delle persone, fino ad oggi sono sempre stati effettuati, voglio dire, da quando c'è il GSM, questi telefonini cellulari, insomma, tutti vengono rintracciati attraverso la famosa cella, no? Dei telefoni cellulari. Seppure gli smartphone, e qui chiedo il lumi al tecnico, vengono intercettati in una maniera leggermente diversa da quelli delle generazioni precedenti, no? Che non sono in grado magari di scaricare le app, oppure si può staccare la batteria. Che universo apre questa nuova ipotesi? Perché poi noi abbiamo soltanto due modelli, se vogliamo, quello sudcoreano e quello di Taiwan, no? Lasciamo stare la Cina, che è un paese, non è, diciamo, non è democratico, ecco. E quindi non possiamo fare, diciamo, dei paragoni sulla limitazione dei diritti, insomma, ecco.
Sì, diciamo, la Cina non è certamente il modello che vogliamo, possiamo ragionare. Facciamo un po' di chiarezza innanzitutto. I cellulari, tutti i cellulari, anche gli smartphone, per poter parlare, poter dialogare, debbono agganciarsi a quelle che si chiamano le celle. Nel momento in cui un cellulare si aggancia a una cella, è tracciato. Queste informazioni già oggi vengono utilizzate in maniera anonima per fornirci già oggi informazioni. Quando noi utilizziamo servizi tipo quelli di Google o di altre tipologie di operatori per sapere il traffico, non fanno altro che raccogliere informazioni dai nostri cellulari in maniera anonima per dirci dove c'è più assembramento e quindi sviluppare informazioni sul traffico. Questo tipo di utilizzo si sta pensando per evitare gli assembramenti di persone.
Sì.
E questa è una prima applicazione di cui già oggi ci sono anche una serie di app creati recentemente, ad esempio che ci danno informazioni sull'affollamento fuori un supermercato, ovvero fuori a un mercato. Questo tipo di applicazioni, utilizzando dati anonimi, non hanno alcun impatto con la privacy e li stiamo già usando, dovremmo usarli in altri modi.
Oh, professore, mi consenta una parentesi. Mi pare di aver sentito qualche volta che addirittura negli Stati Uniti si faceva un calcolo statistico utile poi a fini ovviamente di marketing, sull'ingresso e la fuoriuscita dai parcheggi dei supermercati di autoveicoli.
Sì,
Una cosa del
le
genere, quindi
applicazioni.
ci dice, sostanzialmente.
Non solo sulle entrate e uscite, ma semplicemente, dato che soprattutto nelle città ci sono più celle, io riesco a, con un'operazione matematica si chiama triangolazione, a sapere abbastanza bene dove sono le varie persone e quindi posso, con una buona approssimazione, abbiamo visti in questi giorni le file fuori ai supermercati anche abbastanza lunghe, riuscire a stimare la lunghezza di quelle file. E questa è un'operazione, ripeto, fatta con dati anonimi. L'altro aspetto che invece si vuole sviluppare è una possibilità di fare un tracciamento posteriori nel momento in cui una persona scopre di essere positivo.
E qui, in questo caso, finisce l'anonimato, perché noi associeremo a quella persona tracciata, a quel tracciato, un nome.
Non è tanto la persona tra quella persona, ma le persone che lui ha incontrato. Dobbiamo distinguere, questa persona avrà sicuramente incontrato dei colleghi di lavoro a mensa o alla riunione e quelli già adesso riusciamo a scoprire chi sono, perché basta chiedergli con chi ti sei incontrato e quei nomi li sappiamo e quindi possiamo facilmente vedere i loro stati di salute. È più difficile sapere chi ha incontrato sul pullman, chi ha incontrato in mezzo alla strada, magari facendo jogging, chi ha incontrato facendo la fila al supermercato. Lì dovremmo utilizzare queste app. Oggi si parla o di utilizzare funzionalità di Bluetooth, quindi con una comunicazione end-to-end a livello locale, ovvero sfruttando le stesse tecnologie che si usano oggi per intercettare dal punto di vista della magistratura chi sta in quella zona, recuperare chi sono queste persone. Questa è un'informazione che ci serve perché a questo punto io posso allentare un pochino le maglie, a correre il rischio che ci sia una nuova infezione perché sono sicuro che come parte l'infezione riesco a circoscriverla, riesco a individuare chi sono le persone che sono in contatto, le curo, le tengo in quarantena fiduciaria ed
Verissimo,
evito
sì.
più riscatti. È un po' come quello che è riuscito a fare Singapore, che durante la prima ondata di Covid è riuscito a tenere il numero di pazienti contagiate al di sotto del centinaio, perché è riuscito a seguire in maniera puntuale tutti i 32 potenziali infetti, che erano una comitiva cinese che era entrata a Singapore, bloccando immediatamente tutti i contatti, recuperandoli e gestendoli in maniera estremamente puntuale. Questo ci permette di pensare a una fase 2 più rapida e più indolore, forse.
Oh, professore, però qui si aprono a questo punto alcune prospettive. Intanto, ovviamente se la persona è collaborativa, si lascia monitorare, si lascia anche in modo capillare, è una sorta di braccialetto elettronico, sostanziale braccialetto elettronico, no? Però, non gli si può, perlomeno dal punto di vista almeno della normativa vigente, non gli si può imporre di possedere un telefono. Oppure lui potrebbe lasciarlo, cioè si aprono, diciamo, dei vuoti, no? Dei piccoli buchi neri in questo sistema. Qual è l'approccio in questo caso? E poi tornando al discorso degli assembramenti, esistono potenziali rischi di un abuso, va bene, di questi sistemi di controllo, perché un domani io potrei controllare un assembramento di oppositori o controllare personaggi noti che magari hanno fatto l'assaltato dei supermercati, il famoso assalto ai forni di manzoniana memoria. Potrebbe svolgere alcune considerazioni sia sul primo caso, su come, no? Potremmo avere certezza che il soggetto poi si porti dietro il telefonino, non lo dia la moglie o magari voglia andare dall'amante, facciamo degli esempi così di scuola ovviamente, no? Che fanno forse un po' ridere ma rendono l'idea. E nel secondo la possibile deriva, no? Nell'impiego di queste.
Passo alla seconda parte della deriva. È un tema che è stato recentemente analizzato anche dal European Data Protection Board, che sarebbe, diciamo, il consesso di tutti i garanti della privacy europei, dove hanno evidenziato che l'utilizzo dei dati non anonimizzati, quindi in cui io so chi è la persona, bisognerebbe evitarlo, ma in situazioni eccezionali, difficilmente possiamo dire che questa che sto vivendo non è una situazione eccezionale, possiamo utilizzarli purché ci siano opportuni paletti in termini di durata temporale, e quindi questa cosa serve solo per l'emergenza, ma è lo stesso fatto che noi siamo a casa, è difficile poter ipotizzare che il fatto che siamo bloccati a casa potrà essere sempre così, e che ci siano opportuni paletti su chi gestisce i dati, come verranno poi conservati, barra distrutti e così via. Sicuramente il modello cinese non è quello che possiamo ipotizzare per le società occidentali, quindi non ha senso pensare che queste iniziative potranno essere prolungate nel tempo. L'importante è mettere, dal punto di vista normativo, specifici paletti sul tempo, su
Rigorosi,
chi
dice lei.
e come, rigorosi. Non è la tecnologia in sé che è positivo e negativo. L'altro aspetto, cioè,
L'elusione.
se qualcuno vuole eluderlo, in realtà è un discorso di bastone e carota, possiamo dire. Oggi io per uscire devo avere un certificato, dove vado a un'autocertificazione che dimostra perché esco e chi sono. Si sta già oggi ipotizzando che per uscire domani dovrò avere un certificato digitale. L'hanno fatto in Francia, l'hanno fatto in molte altre parti, questo sia per ridurre la possibilità di dare informazioni non vere alle forze dell'ordine, ma a questo punto se ho il certificato digitale ho il telefonino. Dire oggi che in Italia c'è gente che non ha un telefono cellulare, diciamo che sono veramente casi estremamente limitati come numero di persone. Non voglio usarlo? Bene, ma se l'indicazione viene data è se tu vuoi ridurre il tuo limite di spostamento, quindi puoi poterti muovere, devi portarti questo oggetto, ecco che diventa non un obbligo, ma una possibilità. Altrimenti non potrai uscire se non con queste altre limitazioni. Cioè,
Perché
guardiamolo nell'altra.
l'identificazione digitale risolverebbe il problema, diciamo, delle dichiarazioni mendaci? In che modo? Io
Oggi
ho un
quali sono il tipo
telefonino,
di.
sono identificato digitalmente, mi ferma la pattuglia dei carabinieri e dico che sto andando da mio figlio perché sono un padre separato, sto andando a fare la spesa. Poi vado dall'amante o a fare una rapina in banca o a fare podismo al parco, diciamo.
Primo, perché è evidente che se c'è un'indicazione, come oggi c'è nel certificato, origine e destinazione, quindi sto dicendo che io sto andando da casa mia a casa di mio figlio, e c'è poi il tracciamento, e diciamo, le forze dell'ordine possono verificare che non sto su quel percorso. Secondo, la maggior parte delle infrazioni sono gente che dovrebbe essere in quarantena fiduciaria e invece esce lo stesso, e questo viene immediatamente riconosciuto. Terzo, se io dichiaro che sto lavoro presso le cose, posso più facilmente fare delle verifiche. Cioè, una volta che è tutto informatizzato, diventa più semplice per il tutore dell'ordine che fa la verifica, constatare l'esatta veridicità sia al momento che ha firmato la persona, sia anche come dire, in prospettiva. Se io fermo la stessa persona, non io singolo tutore dell'ordine, ma io come fosse l'ordine, tre volte di seguito questo andando a fare la spesa in tre giorni di fila, mi viene il dubbio che probabilmente non sta seguendo il pieno le disposizioni. Ma l'idea è, dovrebbe, si spera, si sta parlando tanto di come fare questa soluzione. È ovvio, stiamo parlando di un'app che dovrebbe andare su 60 milioni di telefonini, quindi...
E qui siamo, e qui viene il punto, professore, mi consenta, anche forti dell'esperienza recente del terrorismo, perché qua non si tratta di colpire un'esecuzione mirata, come fanno certe forze di sicurezza in alcuni paesi, e colpire con un missile Hellfire, perché in quel momento accende il telefonino e la triangolazione porta su di lui, magari sta nel deserto, no? E qua si tratta di monitorare, se non 60 milioni, comunque una buona parte di, no? Intanto i covid, i cosiddetti covidizzati. Ah, noi sappiamo che per monitorare, è vero che adesso abbiamo tolto tutti quanti poliziotti, carabinieri, finanzieri, diciamo, da buona parte dei loro impegni, e li abbiamo mandati per la strada a fare i controlli, no? Appunto attraverso i certificati cartacei, però un domani bisognerà seguire e monitorare, ci vorrà una specie di, non so, di spectre. Come faremo? Avremo la capacità, lo Stato avrà la capacità, diciamo così, anche l'industria che fornirà questi apparati, i tecnici avranno la capacità di monitorare realmente, seriamente, lasciamo stare il discorso degli abusi, che quello poi, insomma, il diavolo fa sempre, come si dice, fa le pentole ma non i coperchi. Però se prima per monitorare, non so, un terrorista islamista ci voleva una squadra di persone su tre turni che appunto lo seguivano fisicamente, uno che ascoltava le chiamate o comunque intercettava, figuriamoci, non è lo stesso ovviamente, però in questo caso come si pensa di fare?
Chiariamo il quadro, non si pensa di intercettare le telefonate delle persone, questo è poco ma sicuro, non certo. Sarà questo. È ovvio che non sono paragonabili gli aspetti, anche perché queste app non serviranno per fare monitoraggio di 60 milioni di persone, verranno raccolti dati di 60 milioni di persone, che in maniera anonima, ma già oggi succede, cioè quando io utilizzo i servizi Google per il traffico, è perché le altre persone che stanno nel traffico insieme a me si stanno collegando, e quelle informazioni vengono raccolte da, in quel caso, a Google, e so esattamente qual è il traffico che c'è, quindi già questi servizi anonimizzati di massa ci sono. I dati invece identificati mi serviranno soltanto nel momento in cui io dovrò andare a fare un backtracking di chi sono stati i miei contatti. Quindi mi auspico, perché se fossero 60 milioni di infetti in Italia veramente non ne usciamo, auspico che ci sono pochi pochi positivi, e io devo andare immediatamente, rapidamente, in tempi brevi, a isolare quelle persone che sono state in contatto con quel positivo. Quindi non è seguirò 60 milioni, ma seguirò quelle, spero, 7, 10, 20 persone che presentano una sintomatologia o una positività al virus, che quindi devo andare poi a tracciarmi i contatti che hanno avuto.
Oh, in linea strettamente teorica, diciamo, questo sistema dovrebbe, se entrerà in funzione, se verrà introdotto in Italia, avrà diciamo una vita pari a quella dell'incidenza del virus, più una fase di calo ulteriore dopo la scoperta, l'elaborazione, il brevetto di un vaccino o di una cura, immagino.
Beh, il brevetto del vaccino non è quello, purtroppo, l'orizzonte temporale, peraltro non si sta anche parlando, che non si sa bene se questo vaccino verrà brevettato o verrà dato in maniera gratuita all'umanità. Il problema è che questo tipo di app ci servirà fin tanto che non avremmo realizzato una immunità di gregge. Cioè fin tanto che una quota significativa della popolazione sia o immune perché ha contratto il virus e ha fatto gli anticorpi, purché questo virus dia un'immunizzazione permanente, cosa su cui gli scienziati ancora non sono convinti.
Sì, ci sono tanti dubbi, anche perché soltanto in Europa sono quattro ceppi, se non sbaglio almeno. Esatto. Si sono sviluppa continuamente, sì. Proteiforme, potremmo dire.
Ovvero fin tanto che non avremo strumenti analoghi per contrastare la diffusione del virus. Ma la leggo in un'altra ottica. Dovremmo utilizzare questa applicazione fin tanto che l'alternativa è il distanziamento sociale. La domanda che mi pongo è: preferisco, come si vede oggi su molti giornali, andare a pranzo con gli amici e mangiare in un tavolo di quattro persone separati da dei vetri di plexiglass fra me e gli altri commensali?
Il supercarcere di Voghera, praticamente.
O preferisco che qualcuno sa esattamente con chi sono stato e dove sono stato in un certo momento. Non è una situazione normale. Preferiamo riavere un rapporto sociale, quindi stringere i rapporti sociali maggiormente, rinunciando a un po' della nostra privacy, o preferisco mantenere rigida la mia privacy, ma continuare a avere un distanziamento sociale che ci impone il virus? Questi sono i due scenari su cui dobbiamo ragionare.
Bene. Noi abbiamo provato a sviluppare, anzi credo con efficacia, grazie al professor Roberto Setola, abbiamo provato a sviluppare l'argomento del Covid-19 e le sue conseguenze sul piano del controllo capillare e continuo della popolazione, quindi anche gli incubi di derive autoritarie e di grandi fratelli di orwelliana memoria. Noi per questo ringraziamo il professor Roberto Setola, che è in collegamento telefonico con noi. Roberto Setola è il direttore del Master in Homeland Security presso l'Università Campus Biomedico di Roma. Grazie per aver partecipato alla trasmissione.
Spero siano state utili queste piccole informazioni.
Beh, sono state esauriente. E noi ringraziamo anche dell'ascolto sia i fruitori del sito di informazione insidertrend.it che gli ascoltatori di Radio Omega. Per quanto mi riguarda, un cordiale saluto a tutti da Gianluca Scagnetti.